Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti quanti per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni con Stefano Baldi. Ancora una volta ci troveremo a parlare di varie questioni legate alla diplomazia e ai diplomatici. Abbiamo già scoperto tante attività, tante questioni. Stasera ne avremo un'altra di particolare rilievo e la avremo in ottima compagnia, come sempre. Stasera abbiamo ben due ospiti e quindi questo ci permetterà di capire ancora meglio questa realtà. Qual è la realtà che, di cui parleremo oggi, che cercheremo di svelare oggi, come facciamo sempre per quanto riguarda le attività diplomatiche? Riguarda la stampa, e cioè in particolare i rapporti che i diplomatici hanno con la stampa. È importantissima la comunicazione, abbiamo già parlato in passato, ma sicuramente è meno noto qual è il tipo di rapporto, quali sono il tipo di collaborazione o le sfide che aspettano il diplomatico oggi, di oggi, nei confronti della stampa. Ecco, lo faremo in ottima compagnia perché ho qui con me il collega Aldo Amati.
Buonasera a tutti.
Aldo è il capo del servizio stampa, quindi chi meglio di lui può illustrare e aiutare un po' a esplorare questo tema.
Volentieri, volentieri.
E poi c'è anche Pierangelo Cammarota, che anche lui lavora al servizio stampa, poi ci dirà un po' meglio anche come è strutturato il servizio stampa e che cosa fa nelle varie articolazioni.
Beh, certo, buonasera a tutti.
Grazie per essere qui.
Grazie a voi.
E vedremo quali saranno le varie questioni che scopriremo appunto insieme. Io, prima di entrare proprio nel vivo della puntata di oggi, vorrei ricordarvi alcuni punti di riferimento importanti per la nostra trasmissione. Siamo ormai giunti alla 22esima puntata e tutte le altre 21 puntate non sono perse, le potete riascoltare, quindi questo è importante che voi lo sappiate, perché sono disponibili su un sito. Il sito è diplomazia dintorni, tutto attaccato, .wordpress.com. quindi tutti i podcast delle puntate precedenti, non vi sto qui a fare l'elenco dei tanti temi e dei tanti ospiti che abbiamo avuto, ma vale sicuramente la pena riascoltarle, sono disponibili su questo sito diplomaziadintorni.wordpress.com. e poi potete scriverci, grazie a tutti quelli che lo hanno fatto finora, perché ci aiuta molto anche per rispondere, per meglio indirizzare le puntate o certe curiosità che ci sono. Per scriverci anche qui c'è un indirizzo di email, diplomaziadintorni@gmail.com. Io adesso, prima di entrare appunto nel tema dei rapporti diplomatici con la stampa, vorrei anche domandare ai nostri ospiti che cosa hanno fatto prima di fare quello che fanno ora. Aldo, tu prima che cosa hai fatto? Già molte esperienze di stampa, ma come tutti i diplomatici hai anche girato un po' il mondo.
Sì, praticamente sono 25 anni che sono in diplomazia. Ho iniziato con Mosca, un'esperienza molto formativa.
Di altri tempi,
era la Mosca dell'Unione Sovietica. Ho contribuito a distruggere il comunismo e poi sono passato a Londra e da lì rientrato a Roma, una pausa di 3 anni e poi di nuovo...
Una pausa no, perché hai lavorato però.
Sì.
Al ministero non si fanno le pause, no, possiamo dirlo.
Una pausa perché noi diplomatici ci vediamo sostanzialmente, certo, all'estero. Quindi... E poi Washington e Tokyo.
Beh, insomma, direi che veramente hai fatto un po' i vari angoli del mondo.
Sì, tutte esperienze straordinarie, allo stesso tempo molto molto formative.
E anche molto diverse fra loro.
Molto diverse fra loro.
Pierangelo, tu invece cosa hai da raccontare?
Sì.
La tua è un po' una carriera più breve. Però,
più breve, sì. Io sono al Ministero dal 2001 e ho lavorato prima in cooperazione allo sviluppo, in particolare con le ONG, e poi all'estero sono andato prima a Riga e poi Oslo. In realtà due esperienze, due paesi diversi, ma due esperienze simili, quantomeno climaticamente. Un po' il diplomatico che viene dal freddo, per citare Le Carré. Quindi insomma, due esperienze entrambe interessanti comunque.
Senti, e tu come sei approdato alla stampa? Perché poi, tornando da queste due esperienze, c'è qualche legame oppure no?
Mi piacerebbe dire di sì, però poi sai che invece il ministero non sempre è così, e in realtà un po' per caso, però poi mi ci sono trovato molto bene. Durante i miei anni all'estero non ho avuto moltissime occasioni, insomma, di esperienze dirette con la stampa, tranne una che poi magari vi racconterò dopo, che è stata particolarmente importante, quindi diciamo, comunque ora la stampa sto benissimo, quindi mi piace molto.
Senti Aldo, invece il caso tuo come capo del servizio stampa, beh, non è proprio un caso, no, arrivare a fare il capo del servizio stampa?
No, non è un caso, nel senso che ho iniziato al servizio stampa 25 anni fa, poi l'ho ripreso a Mosca occupandomi dei rapporti con i giornalisti italiani e russi, e a Londra ulteriormente avevo appunto tra le mie competenze i rapporti con la stampa, e alla fine sono approdato qui a fare il capo dell'ufficio stampa da un annetto.
Beh, direi un compito impegnativo e di grande responsabilità.
Sì, anche perché ha a che fare con interlocutori spesso, come dire, impegnativi.
Bene, adesso questa tua indicazione sul fatto che sono impegnativi, e sappiamo bene che lo sono, sicuramente la riprenderemo immediatamente dopo il primo pezzo musicale. Come voi sapete, ogni puntata è un po' dedicata a dei temi. Quello di oggi è abbastanza ampio perché mi sono ispirato ai grandi re del jazz, quindi dei nomi certo molto noti. Non scoprirete nessuna novità, almeno dal punto di vista musicale oggi, ma ascolterete sicuramente dell'ottima musica. Il primo pezzo è John Coltrane, un indimenticabile sassofonista, un punto di riferimento fondamentale nella storia del jazz, e il suo pezzo, ricollegandoci a una delle sedi che è stata evocata, è Russian Lullaby.
Thank you.
era l'inconfondibile sassofono John Coltrane. Aldo, che ne pensi?
Straordinario, straordinario.
Sono delle musiche che non tramontano mai, soprattutto degli esecutori e dei compositori, perché era anche un grande compositore con John Coltrane, che non solo hanno fatto la storia, ma che ogni volta a riascoltarli si impara qualcosa. Bene, a proposito di imparare qualcosa, parliamo di comunicazione oggi. Vi ricordo che questa puntata è dedicata appunto ai rapporti fra diplomatici e stampa, quanto è importante quindi la stampa, la comunicazione, come dicevamo, nel lavoro diplomatico. Perché è così importante comunicare la politica estera? Perché un ministero degli esteri o un ambasciatore deve poi ormai dare così rilievo alla comunicazione?
Perché la comunicazione è percezione. Se non riesci a comunicare ciò che fai all'estero, molto spesso ti trovi ad agire da solo in un paese straniero, dove naturalmente hai delle difficoltà obiettive, e quindi sta proprio a te trasformare questa difficoltà in un'opportunità, e nel dare quindi un'immagine più precisa a chi ti sta di fronte in un paese straniero su che cos'è l'Italia negli anni 2000.
Sì, io sono d'accordo con Aldo. Chiaramente comunicare la politica estera in un certo senso è fare la politica estera, quindi è assolutamente essenziale. Ci sono dei momenti in cui magari anche facendo una dichiarazione tu stai determinando una linea di politica estera, quindi evidentemente è uno strumento di fondamentale importanza.
Ma questa comunicazione al Ministero degli Esteri, pensiamo a Roma per esempio, abbiamo parlato, poi parleremo ancora delle ambasciate, quindi quando si è fuori bisogna comunicare, però bisogna comunicare anche a Roma in fondo, no? Perché abbiamo qui i giornalisti italiani, oltre che gli stranieri che sono in Italia, anche quelli hanno bisogno di conoscere questi aspetti. Chi è che fa la comunicazione a Roma? Solo il servizio stampa? Cioè c'è un servizio stampa al Ministero che si occupa solo di questo, soprattutto di questo, o poi è qualcosa di più diffuso anche?
Beh, è chiaro che si parte dal servizio stampa, che negli anni diciamo ha perfezionato il modo di comunicare. Non siamo più naturalmente al solito comunicato, ma abbiamo i social media, quindi abbiamo tutta una vasta gamma di strumenti con i quali riusciamo arrivare a un pubblico molto diverso che se pensiamo a 20 anni fa, insomma.
Certo, anche perché il modo di comunicare è radicalmente cambiato e continua a cambiare, quindi
certo.
Questa è una sfida.
Beh, certo, sicuramente bisogna stare al passo con i tempi. Noi lo facciamo ad esempio attraverso i social network, soprattutto Twitter. Noi abbiamo un account Twitter at Farnesina Press, che è stato definito uno dei più dinamici istituzionali a livello insomma istituzionale, quindi uno dei più attivi e dinamici. E quindi, come diceva Aldo, si parte dal servizio stampa, ma ci sono anche altre strutture che collaborano. Ad esempio, non so, c'è la cooperazione allo sviluppo, che è molto attiva ed ha un suo sito in cui comunica tutte le iniziative di cooperazione realizzate nel mondo. Quindi è anche, insomma, ci sono anche altre strutture.
Chiaro. Quello che è importante, credo, che è anche un po' una sfida in sé, è di avere una comunicazione coerente in tutto questo, perché poi il messaggio, soprattutto quando si parla di politica estera, deve essere chiaro e anche coerente nelle varie sue sfaccettature in cui viene presentato.
Sì, forse aggiungerei, deve essere anche in un certo modo, deve essere anche un po' sexy, nel senso che la politica estera in sé non è una materia che desta l'interesse del grande pubblico, quindi devi cercare di trasformare qualcosa che non attira in qualcosa di più interessante, soprattutto con i giovani che hanno voglia di uscire dal territorio nazionale.
Senti, c'è un'altra cosa che secondo me è interessante approfondire, e cioè questo parallelismo almeno apparente fra il giornalista e il diplomatico, no? Soprattutto se pensiamo all'estero. Un giornalista che va all'estero, l'inviato, il corrispondente, fa in fondo un lavoro da diplomatico, nel senso che sta nel posto, segue le questioni, è aggiornato. E un diplomatico fa un po' il lavoro del giornalista quando comunica, no? Ci sono, questo parallelismo è reale oppure è solo apparente?
Ma sicuramente c'è un parallelismo. Sono le professioni che hanno sicuramente dei punti di contatto. Quando noi siamo all'estero impariamo, dobbiamo conoscere la realtà locale in maniera approfondita, ed è naturalmente anche quello che fanno gli inviati, i corrispondenti all'estero. Forse quello che cambia, penso chiaramente sia sono i destinatari di questo tipo di attività. Chiaramente il giornalista si rivolge principalmente all'opinione pubblica, a tutti i lettori. Noi spesso ci rivolgiamo invece a un pubblico che è al nostro interno, è la rete del ministero, delle ambasciate. Però chiaramente noi abbiamo un'attività informativa che è duplice, perché spesso si può rivolgere anche proprio all'opinione pubblica e quindi ai cittadini, ecco. Però senza dubbio ci sono dei punti di contatto, delle similarità.
Senti, ma in questi punti di contatto, per esempio quando si è all'estero, no, nelle ambasciate, quanto è frequente il rapporto fra il diplomatico e il giornalista? Come si svolge?
Molto frequente, c'è un'interazione molto stretta di aiuto reciproco spesso. Il giornalista ha bisogno di te perché cerca l'informazione, diciamo così, istituzionale, mentre tu hai bisogno del giornalista per raggiungere spesso alcuni ambiti che lui conosce meglio di te, perché ha più manovra magari nel paese, e quindi c'è una grossa interazione, una specie di complicità tra le due figure, diciamo.
Però non ci sono certe volte dei casi in cui c'è un po' di timore? Nel diplomatico il timore del giornalista che magari non è del tutto affidabile, o del giornalista che ha l'impressione che il diplomatico gli nasconde chissà quali cose?
Io credo che sì, un po' parlando con i colleghi ogni tanto, soprattutto se non hai mai avuto un'esperienza al servizio stampa o comunque di contatto frequente con la stampa, sì, ci può essere un po' di timore a volte nel parlare con i giornalisti, perché forse anche giustificato sia sempre il timore magari di dire qualcosa che magari non si dovrebbe dire, però di dirla in un modo che forse non è il più istituzionale, quindi c'è un po' di prudenza, molta cautela nei rapporti con la stampa. Quando fai un'esperienza, ad esempio, al servizio stampa, impari ad avere molta più familiarità nel contatto con i giornalisti e quindi anche a stabilire quel rapporto fiduciario che secondo me è fondamentale nei rapporti tra diplomatici e giornalisti.
Forse il termine appunto base, la keyword qui è proprio quella della fiducia e della credibilità, no? Che sono due elementi, penso, molto importanti. Bene, li riprenderemo sicuramente dopo il prossimo pezzo musicale. È ora di ascoltare un altro grande re del jazz, parliamo di Bill Evans, e il pezzo che abbiamo scelto è Blue in Green. Bill Evans, grande pianista, compositore, arrangiatore, ha fatto un po' di tutto, sempre lasciando una traccia molto, molto importante della sua capacità musicale. Bene, il pezzo che abbiamo ascoltato era Blue in Green, e così siamo arrivati al secondo re del jazz, come abbiamo definito oggi. E ritorniamo invece alla nostra conversazione con Aldo Amati e Pierangelo Cammarota, che sono gli ospiti oggi con cui approfondiamo un po' questo aspetto dei rapporti e delle attività che intercorrono fra diplomatici e stampa, quindi questa relazione. Io credo che in questa relazione, avevamo detto prima, è importante naturalmente degli elementi come quelli della credibilità, come quella della affidabilità, della fiducia che deve nascere, e tutto questo nasce tramite rapporti, interviste, una conoscenza reciproca. Però il tipo di colloquio che si può avere con un giornalista può essere di molti tipi, non esiste uno solo, no? Credo, cioè in termini di avere un rispetto della discrezionalità, che è un altro elemento importante.
Sì, dipende molto dal messaggio che tu vuoi mandare. Se decidi che il giornalista parli di te e non sei tu a dichiarare, devi avere un rapporto molto più, un rapporto più franco, più schietto, in modo che lui sappia che tu stai raccontando esattamente la verità e nello stesso tempo lui ha la notizia da dare, che è originale sostanzialmente.
Sopra di questo però c'è la cosa che è la più noiosa, se vogliamo, per certi aspetti, cioè tutta la parte della comunicazione ufficiale, quella che è con tutti i carismi, no? Che è il comunicato stampa, la lettura di un comunicato ufficiale, sì. Che non è quello certamente più efficace, direi, ormai.
No, direi che soprattutto all'estero ormai il comunicato è diventato uno dei mezzi, sicuramente non il più importante. Da noi ancora, siamo molti, molti attori politici che usano il comunicato e comunicano tra di loro con i comunicati. In realtà la nuova generazione, Renzi e tutti, gli esponenti di governo attuali usano molto di più i social media, si vede.
Certo, è che è una modalità diversa, però poi c'è anche un'altra modalità di cui si sente parlare, che ha una sua utilità, che è questa propria dichiarazione off the record. Che cos'è l'off the record?
Beh, una dichiarazione off the record è quando tu parli con un giornalista, però gli stai dando degli elementi che lui non può riferire, cioè lo fai per dargli degli elementi in modo tale che lui possa contestualizzare un determinato caso, possa avere delle informazioni utili, però non dovrebbe riferirle, quindi effettivamente va fatto quando c'è un rapporto veramente molto solido di fiducia con il giornalista.
Quindi è un ulteriore passaggio di discrezione che deve essere usato, ma sempre per poi comunque dare dei messaggi, perché poi alla fine quando si parla con un giornalista si sta pur sempre parlando con un giornalista, come quando due diplomatici si parlano. Poi alla fin fine ognuno sa quello, il lavoro che fa l'altro, no?
Assolutamente.
Un gioco delle parti.
Molto un gioco, certo, delle parti. Assolutamente. C'è un rapporto molto ambiguo tra giornalista e diplomatico. Quando non esiste una vera e propria amicizia, bisogna essere molto molto cauti, nel senso che anche loro ti guardano con un occhio sicuramente diverso da quello che tu puoi utilizzare con chiunque altro.
Senti, finora abbiamo parlato di giornalisti in generale, no? Però poi i diplomatici operano in una realtà nazionale e una realtà internazionale, quindi hanno a che fare sia con giornalisti nazionali italiani, sia con giornalisti stranieri, che possono essere sia in Italia sia nel posto in cui sta. È proprio la stessa cosa avere a che fare con i giornalisti della propria nazionalità, nel caso nostro italiani, e invece giornalisti stranieri, quindi hanno una cultura diversa.
Beh, io per la breve esperienza che ho qui al servizio stampa, no, ho notato che non è esattamente la stessa cosa, un po' anche perché con i giornalisti nazionali c'è chiaramente maggiore consuetudine e poi abbiamo la stessa cultura, quindi rispondiamo, sappiamo anche che il rapporto con i media è impostato in un certo modo. Con i giornalisti stranieri, in particolare quelli anglosassoni, in effetti il rapporto è diverso e che non è possibile, spesso per esempio, una risposta interlocutoria magari delle volte può anche essere utile o può funzionare magari con la stampa nazionale. Ho notato che questo è un po' meno frequente nei rapporti con i giornalisti stranieri.
Senti Aldo, tu che invece hai fatto anche questo lavoro all'estero, quindi avendo a che fare con gli inviati italiani in un posto e con i giornalisti locali che erano stranieri, quanto vedi questa differenza?
Vedo da parte del giornalista straniero è la ricerca della notizia in quanto tale e meno dell'illazione e della costruzione attorno alla notizia. Per i giornalisti italiani invece è molto importante, diciamo così, l'ambiente in cui si costruisce la notizia e il lettore italiano. Quindi ci sono dei modi di comunicare, diciamo, l'anglosassone è più secco, il nostro è più forbito.
E poi comunque la prospettiva con cui si cerca la notizia è proprio diversa, come tu giustamente dicevi.
La prospettiva sicuramente quando si parla di politica estera nella comunicazione, nel linguaggio col giornalista italiano, molto spesso è più incentrato o ha a che vedere con la politica interna, i riflessi di politica interna.
Sì.
Mentre il giornalista di politica estera straniero è interessato a come effettivamente un avvenimento si sviluppa in sé.
Senti, ma mi confermate che, brevissimamente, prima facciamo un altro, sentiamo un altro pezzettino musicale, che anche nella politica estera è molto più difficile comunicare, se non impossibile, comunicare delle questioni positive, delle buone azioni, diciamo, piuttosto che la crisi, la difficoltà o l'errore che è stato fatto? Che è poi quello che avviene purtroppo nella maggior parte della stampa.
Temo di sì, temo che sia più semplice dare una brutta notizia che comunicare un qualcosa di positivo. Cioè questo, naturalmente, probabilmente anche da parte nostra potremmo fare magari anche qualcosa in più per comunicare più spesso notizie positive.
Sì, ma se poi non vengono riprese, però...
È vero, delle volte l'attenzione è molto più forte quando c'è magari una situazione di crisi, allora in quel punto devi reagire, quindi lì la stampa veramente è molto attenta a quello che dici.
Beh, riprendiamo poi su questo tema, soprattutto sulla comunicazione in caso di crisi, perché mi sembra molto interessante, è un momento in cui i diplomatici sono ascoltati, diciamo. Però prima sentiamo un altro grandissimo musicista, questo basta... accennare, già si sente in sottofondo questa tromba, non può che essere che Miles Davis con questo suo Milestones. Milestones, Miles Davis, è un peccato sfumare questa tromba, ma noi vogliamo continuare a fare la nostra chiacchierata con i nostri ospiti, non senza ricordare questo musicista straordinario che ha scoperto così tanti altri musicisti. Stavo dicendo con Aldo, fuori onda, come si dice, di concerti, e noi abbiamo potuto vedere, cioè era una grande emozione sentire Miles Davis dal vivo.
Lui amava sperimentare, non si è mai rinchiuso in recinti di...
è vero, dal bebop, Coltrane, grande scopritore del jazz elettrico, sperimentazioni finali anche sempre con persone nuove, questo è importante, rinnovarsi è importante, lo è anche per la diplomazia.
Sempre.
E noi lo applichiamo sistematicamente, dobbiamo dirlo. Il vantaggio di essere a contatto sempre con realtà internazionali spesso aiuta, no? Questa dinamica di rinnovarsi, di capire un po', o pensare di capire dove va il mondo, perché poi anche quella può essere una presunzione in certi casi. Ritorniamo alla nostra parte sulla comunicazione. Come diciamo prima, altro campo in cui l'evoluzione è notevole, però forse una cosa che rimane ferma nel tempo è il fatto che c'è una grande attenzione, lo dicevamo proprio poco prima dello stacco musicale, c'è una grande attenzione per la politica estera o per gli eventi internazionali ogni volta che c'è una crisi. Però la crisi è anche un momento in cui la comunicazione diventa critica. Qual è il ruolo? Come affronta un diplomatico, per esempio, in una sede o anche al centro, lo scoppio di una qualsiasi crisi? Possono essere di tantissimi tipi, adesso non dobbiamo per forza trovarne una specifica.
Quando c'è una crisi non c'è più tempo di riflettere, di ponderare, bisogna rispondere e certe volte anche improvvisare, perché l'esigenza di comunicare, l'esigenza di una comunicazione immediata prevale su qualsiasi altra considerazione.
E questo di improvvisare anche lì è però qualcosa che, insomma, fa parte anche del bagaglio culturale che ognuno di noi deve avere, no?
Sì, essendo diplomatico, per antonomasia devi essere flessibile, quindi nel momento in cui ti trovi in una situazione di difficoltà, e molti nostri colleghi si trovano in situazioni di difficoltà, pensiamo alla Siria, pensiamo a Libia, insomma tantissimi...
Ma come avviene, diciamo, il contatto con le sedi all'estero nei momenti di crisi? È importante, no? Avere anche dal posto, perché sono sicuro che i giornalisti italiani in particolare fanno molto riferimento anche alla Farnesina in quel caso. Come si svolge questa dinamica?
Io credo che questo sia un aspetto fondamentale, perché una delle cose più importanti, secondo me, nelle situazioni di crisi è che ci sia coerenza di comunicazione tra ciò che dice la sede interessata in quel momento e ciò che dice il Ministero, ad esempio. Quindi bisogna essere sulla stessa linea, dire le stesse cose, dirle soprattutto quando è il momento opportuno, cioè dirle comunque allo stesso momento. Qui una piccola esperienza personale, dicevo prima, non ho avuto tanti contatti con la stampa quando ero all'estero, però la prima volta mi è veramente avuto, cioè, un battesimo del fuoco è stato quando ero in Norvegia e il 22 luglio del 2011 ci sono stati, come sapete, gli attentati di Breivik, e il caso ha voluto che l'ambasciatore non ci fosse in quel momento, e quindi in un attimo io mi sono ritrovato catapultato sotto l'attenzione dei media, non solo nazionali ma in particolare quelli italiani, e quindi in un attimo telefonate da Sky TG24, Rai News, Rai 1, Rai 2, tutte le radio, e quindi, cioè, per me effettivamente era sostanzialmente la prima volta mi sono trovato a dover gestire una situazione di comunicazione non facile, perché volevano avere informazioni su ciò che stava accadendo, che anche per noi era difficile perché non si è capito subito all'inizio cosa fosse. Come ricorderete, c'è stato prima un attentato nel centro di Oslo, certo. Poi il massacro sull'isola di Utøya, quindi una situazione veramente difficile. Poi chiaramente ancora più difficile cercare di capire se ci fossero connazionali coinvolti.
Senti, ma spesso poi quando si parla di crisi c'è anche questo riferimento all'unità di crisi, no? Che è un po' un elemento sicuramente importante per noi. Ecco, come avviene anche in quel caso, diciamo, il coordinamento fra la stampa, l'unità di crisi, l'ambasciata?
L'unità di crisi dà le informazioni a noi che le trasmettiamo al pubblico più ampio. In realtà esiste un'interazione diretta, in alcune occasioni l'unità di crisi ha preso in mano la comunicazione proprio perché l'esigenza di rapidità ha fatto premio su qualsiasi altra esigenza. Quindi.
Senti, adesso parlando di comunicazione in caso di crisi, io mi immagino che alcuni degli ascoltatori, proprio anche ascoltando questo aneddoto che è stato raccontato, possono pensare: ma io non sarei mai in grado di fare questo, no? Perché poi non tutti hanno le stesse capacità di comunicare o di affrontare certi momenti inaspettati. Nella comunicazione, anche in quella di crisi, quanto è importante l'esperienza e quanto è importante, diciamo, il talento, la personalità che ognuno può avere, predisposizione a essere? Cosa pensate? Vorrei sentire tutti e due.
Per quanto mi riguarda, ripensando a quell'esperienza, io avrei pensato anche di me, non sono capace, non sarei capace di gestire una situazione di quel tipo. Invece l'ho fatto e devo dire che magari la prima intervista potevo essere un po' più insicura, poi dopo prendi coraggio e devo dire sì, acquisisci anche più sicurezza, più esperienza. Insomma, poi mi sono ritrovato in diretta al TG1 delle 20, insomma, quindi cose che non avrei neanche immaginato la mattina, insomma, per dire. Però sì, l'esperienza è importante, credo anche le capacità comunicative ovviamente abbiano la loro parte, però l'esperienza secondo me aiuta.
L'esperienza ti aiuta, diciamo, nelle situazioni più complesse. Quando devi comunicare qualcosa che non è rosso o nero, ma devi comunicare qualcosa che è più complicato.
Tra le sfumature.
In quel momento esce la capacità di cogliere una realtà più complessa. Per quel che riguarda invece il talento, è una cosa che hai o che non hai. È una cosa che non sai nemmeno dosare. Cioè, ti viene naturale, riesci a stare davanti a una telecamera senza problemi, a essere più spontaneo, insomma.
Però forse io direi, se potessi dare un consiglio, sempre che ci siano giovani che ci ascoltano, è che se qualcuno ha maggiore difficoltà è bene forzarsi in tempi magari non sospetti di trovarsi di fronte a un microfono, a una telecamera, tant'è che oggi si possono fare dei video con facilità, perché poi quando è il momento in cui serve magari uno non è del tutto sprovveduto. E poi, come dici tu, Aldo, sono d'accordo, chi ha talento, buon per lui, e lo sfrutti, non lo sprechi, questo è importante. Sentiamo un altro esempio di talento, direi, in questo caso talento musicale, e un altro grandissimo nome, parliamo di Charlie Parker col suo quintetto, e il pezzo è Bloom Dido. Thank you. E su questa solo di batteria rientriamo dopo aver ascoltato Charlie Parker Quintet. Bloom Dido era il nome del pezzo. Charlie Parker, grande, grande talento, non c'è dubbio. Sì. Purtroppo bruciato molto presto.
Bruciato dalla droga, sì.
E quindi, come al solito, i talenti bisogna utilizzarli, ma anche non abusarne, oppure abusare di altri prodotti più che del talento. Peccato, comunque, sicuramente ci ha lasciato dei pezzi meravigliosi di bebop e di grandissima qualità. Bene, ritorniamo alla nostra conversazione sui rapporti fra diplomatici e stampa. Abbiamo parlato di vari aspetti, di quali sono le similitudini fra diplomatico e giornalista, quali sono le differenze, la comunicazione in caso di crisi. Ci sarebbero tantissime altre cose da toccare, però sicuramente, secondo me, vale la pena approfondire un aspetto, diciamo, contemporaneo, importante, cioè come sta evolvendo la comunicazione in generale, ma quella internazionale in particolare, perché con questa velocità che ormai sta continuando ad aumentare, la velocità tende a comprimere la distanza, no? Allora certamente ci si domanda pure, ma serve un diplomatico se poi tanto la distanza, tutto viene comunicato così rapidamente?
Ma in un mondo globalizzato anche il diplomatico ha l'occasione di esprimersi meglio. Se uno sa utilizzare gli strumenti dei social media, se è in grado per esempio di mostrare che cosa le nostre ambasciate fanno all'estero, puoi mettere in rete una serie di filmati, di foto, puoi far vedere che in effetti il diplomatico può offrire un reale valore aggiunto, per fare un esempio, nella diplomazia economica, cioè nell'accompagnare le imprese all'estero a conquistare nuovi mercati, e quindi con le ricadute sull'occupazione all'interno.
Sì, se posso integrare e aggiungere qualcosa anche a quello che dice Valdo, secondo me è vero che tutte queste nuove tecniche di comunicazione, insomma, il mondo globalizzato rende tutto più vicino e tutto più rapido, però è anche vero che il mondo è anche più complesso, quindi qualcuno che sia in grado un po' di sintetizzare questa complessità, quindi secondo me è anche un po' questo il lavoro dei diplomatici. Abbiamo mille fonti di informazione, tutto rapidissimo, tutto veloce, ma qualcuno che sia in grado di offrire una sintesi di questo mondo così complesso ci deve pure essere. Io credo che un po' questo è anche il lavoro dei diplomatici nei vari paesi in cui si trovano ad operare.
Ma la sfida dei social media per i diplomatici, no? Giustamente, sicuramente questo aspetto di analisi, di sintesi è importante che può svolgere, però non c'è una sfida anche nel diplomatico a saper poi prevalere rispetto a tante altre fonti che sono disponibili? Vale a dire, in fondo, chiunque può leggere, quando sta all'estero, di tutto sull'Italia, no? Allora la sfida non è noi che dobbiamo comunicare, i diplomatici che devono comunicare l'Italia e trovare il modo anche di far arrivare la propria voce meglio o superiore agli altri. Si sta facendo questo? Come ci si sta attrezzando per essere all'altezza di questa sfida?
Beh, si cerca di utilizzare i social media per interagire con chi sta dall'altra parte. Ecco, quindi si risponde a domande, si attiva un dibattito su determinati...
Però questo è un po' in contrasto con la figura del diplomatico che molti hanno in mente, no? Che il diplomatico era qualcuno che stava un po' sulle sue, in fondo, questo nell'immaginario collettivo.
Totalmente, cioè siamo in un altro mondo. Grazie a te, Stefano, riusciamo oggi a dire qui cosa effettivamente, in che campo, come si muove un diplomatico nel mondo di oggi, che non ha nulla a che vedere con i cocktail e la vita, diciamo così, mondana degli anni 60 o 70.
Secondo me c'è stata chiaramente un'evoluzione della figura e del ruolo del diplomatico. Tante nostre sedi oggi hanno degli account su Twitter, hanno dei profili su Facebook, quindi interagiscono anche con quelli che sono i loro utenti, che sono poi i destinatari dei servizi che loro offrono, ma anche delle informazioni che le nostre sedi poi danno su quella che è l'immagine dell'Italia che noi vogliamo trasmettere, che non sia solo stereotipi, ma sia un'immagine di un paese moderno e che vuole ripartire, diciamo, alla grande.
No, non dimentichiamoci che l'Italia all'estero è ancora per moltissimi la pizza, l'arte, mentre invece noi dobbiamo portare un'immagine nuova all'estero, dobbiamo portare l'immagine di un diplomatico che sa comunicare che l'Italia è tecnologia, l'Italia è
creatività, tantissimi
eccellenza,
campi. No, no, questo sicuramente è importante. Quando parliamo di immagine, un'altra cosa che mi viene in mente è l'immagine in senso stretto, cioè quanto è importante oggi comunicare non solo attraverso lo scritto o il vocale o l'orale, ma anche attraverso le foto, i video. Questo è qualcosa che in fondo non era nel DNA della diplomazia, io credo. E oggi sta cambiando questo, cioè si sta cominciando anche all'interno a utilizzare questo sistema?
Sì, si sta utilizzando molto. Al servizio stampa, ad esempio, abbiamo una unità multimediale e abbiamo un canale su YouTube, abbiamo un sito Flickr dove ci sono pubblicate tutte le foto che noi chiamiamo anche l'altra faccia della politica estera, perché sono proprio le foto che vengono dal campo, cioè dalle sedi, quello che loro effettivamente fanno. Quindi Flickr, YouTube, sì, è molto una comunicazione che avviene anche per immagini.
Io credo che sia importante, proprio Flickr che tu hai giustamente citato, forse non nessuno immagina che abbiamo moltissimo da comunicare tramite quello che succede sul campo, no? E tramite le foto. Ci sono delle foto meravigliose di progetti, per esempio di cooperazione. Adesso dico la cosa più semplice, che spesso, come viene detto, l'immagine dice più di mille parole.
Esatto.
Questo è vero adesso che possiamo direttamente mettere queste immagini e condividere con gli altri. Forse ancora però non è entrato nell'utilizzo degli utenti, no? Il fatto di andare a cercare anche Flickr per il Ministero degli Affari Esteri e per i diplomatici, ci vuole un po' anche in quel senso.
Sì, sì, però io vedo che aumentano i followers, aumenta l'interesse, vedo che sempre più anche persone di mezza età utilizzano i social media, quindi non vedo questo pericolo, anzi vedo grande curiosità di chi si approccia al nostro sito del Ministero degli Esteri.
Beh, la curiosità è un po' il fil rouge di molte nostre puntate ed è quello che sicuramente ci salverà in tutti i sensi. Passiamo adesso, essendo curiosi, al successivo re del jazz che abbiamo scelto stasera. È un grandissimo contrabbassista, però anche un grandissimo band leader. Si chiama Charles Mingus e il suo pezzo che ascolteremo è Better Get It In Your Soul. Charles Mingus, Better Get It In Your Soul. Beh, questa veramente arriva all'anima questa musica, non c'è dubbio. Poi è famosissimo, no? questo stacco di trombe meraviglioso. Bene, siamo all'ultima parte della nostra conversazione su stampa, comunicazioni, rapporti diplomatici con la stampa, insieme ad Aldamati e Pierangio Cammarota. È stato veramente un modo per scoprire tanti aspetti meno noti o comunque meno approfonditi in genere, no? Perché ci si ferma sempre in superficie quando si esaminano questi aspetti. Io volevo, prima di chiudere, riprendere questa descrizione che abbiamo fatto su come si è evoluta e sta evolvendo, continuando ad evolvere la comunicazione con i vari strumenti, però c'è una caratteristica a cui abbiamo accennato che diventa sempre più critica e sempre più una sfida, cioè quella della velocità, no? L'utilizzo dei social media, l'utilizzo dell'immagine, la possibilità di diffondere immediatamente le cose hanno aumentato la velocità di reazione a dei livelli molto, molto elevati. Allora, come si riesce, se si riesce in alcuni casi, a parte le crisi, a conciliare il fatto di dare un'informazione, che sia un minimo sedimentata, un minimo solida, con quello di dover immediatamente reagire?
È il ruolo nostro, nel senso che come esperti di realtà internazionale dobbiamo essere in grado di sintetizzare la notizia e utilizzare gli strumenti rapidi che abbiamo a disposizione.
Quindi anche filtrare tutto.
Esattamente,
questo.
Che è un po' quello che diceva prima Pierangelo, insomma, la capacità di adattare al linguaggio moderno dei contenuti più complessi rispetto a articoli di giornale che spesso viaggiano solo in superficie.
Però c'è più possibilità di errore in tutta questa velocità?
Beh, chiaramente ci può essere, però credo che una dei principi che sicuramente ci guida nel nostro lavoro è quello di coniugare la rapidità, che ci deve essere, è fondamentale, però senza perdere in accuratezza, in precisione. Quindi questo chiaramente molto dipende anche dalla nostra capacità di reagire, di sintetizzare una mole di informazioni che comunque in parte già disponiamo, però avviene anche grazie a dei meccanismi ben rodati di coordinamento con le nostre altre strutture, quindi è tutta una serie di fattori.
Quindi i meccanismi contano,
che funzionano,
sono importanti.
Sì.
Bene, io devo interrompere qui perché ormai siamo in chiusura. Ringrazio Aldo Amati, grazie per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a te, Stefano.
Grazie per Angelo Marotta,
grazie a voi
per questa conversazione. Prima di chiudere ho un breve annuncio, come è importante fare, di un'attività che domani si svolgerà qui alla LUIS. È un incontro, in realtà la presentazione anche di un libro interessantissimo a mio avviso, che ricade proprio nei temi che trattiamo spesso qui. Il titolo dell'incontro è Management of International Institutions and NGOs. Si svolgerà qui alla sede Viale Romania 32, alla sala 304B, dalle ore 17 alle 19.30. Parteciperanno gli autori del libro, che sono Edoardo Missoni, che è un professore della Bocconi, e Daniele Alessani, che è un funzionario della UNFPA, cioè di un'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di popolazione. Partecipate domani, sala 304B, qui alla LUIS. Bene, questo conclude la nostra puntata di oggi. E vi ricordo che potrete riascoltarci e riascoltare le altre puntate anche sul sito diplomaziadintorni.wordpress.com. Potete scriverci a diplomaziadintorni@gmail.com. Non mi resta che salutarvi. Stefano Baldi vi dà appuntamento a martedì prossimo per un'altra puntata di Diplomazia e Dintorni. Buonasera a tutti. Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.